Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggio del Centro Radio Club. Come al solito anche oggi un paio di racconti di viaggio. Anzi, oggi avremo due racconti di viaggio del Centro Radio Club. Il primo sarà un viaggio che è già stato fatto e il secondo invece è un viaggio che è in calendario. Rimanete qui, fra un attimo avremo la prima intervista. Allora, mentre eravamo in viaggio in Argentina, alcuni dicevano: ma come non parlate mai del viaggio in Amazzonia? Non avete mai fatto un rapporto di viaggi? E allora, la prima intervista della giornata è questa, ho al telefono Giancarlo Della Luna. Buongiorno Giancarlo.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti.
È vero, fra tutti i viaggi di cui abbiamo raccontato, questa dell'Amazzonia non l'abbiamo mai raccontata a nessuno, Giancarlo. Chissà come, forse perché era così bello che non volevamo sminuirlo con un racconto. Che ne dici, Giancarlo?
Ma non lo so, senti, per me è stato il primo viaggio che ho fatto con Controradio. Ho fatto un controradio e avevo tutta una serie di perplessità, perché io essendo un comunista, quando vado in giro divento un assolutista individuale. Mamma mia, una schifezza. Io ho bisogno di confermarmi anche nei viaggi in questa cosa. E faccio, dico, dove posso andare? Qual è uno dei posti più belli del mondo? E io delle Amazzoni, l'Amazzonia. Chi c'è? C'è Jimmy Tranquillo. Bene, lì sono sicuro di stare calmo.
Oh, grazie della fiducia. il viaggio, vabbè, era un viaggio di una quindicina di giorni, se non sbaglio.
Anzi, sì, no,
11 giorni, 12 giorni, 13 giorni totali, 13 giorni totali, incluso i viaggi. Però senti, secondo me, a parte, vabbè, è stato tutto bello, no? Anche le città, i mercati, i colori. Però Giancarlo,
la parte dominante è stato questo fenomeno, questa natura che ti arriva addosso da tutte le parti e ti si conferma anche nella parte antropologica, anche con gli individui. Una cosa, si parte da Belen do Pará e niente, solo la parte del mercato la mattina con te che ti abbracci con le curandere, quindi con questi pesci che arrivano da tutte le parti, con le garzette che aspettano l'arrivo delle barche pescherecce. Ecco, la parte, questo dominio della natura, ho detto, che si sente anche negli esseri umani, è veramente una cosa, penso sia una cosa unica, ecco.
E quindi per subito, boom, impatto, primo impatto, arrivo a Belen siamo andati immediatamente al mercato.
Al mercato, sì, la mattina, gente gradevole, gente aperta, gente con cui ti puoi mettere a parlare, no, anche se in portoghese non lo sai, ti puoi mettere a parlare con le mani, con la testa, con tutto. Bello, un esordio veramente, veramente gradevole. Poi la temperatura era perfetta, i colori ovunque, questa frutta di tipologie le più varie. Insomma, la guida al mercato anche del pesce sapeva tutto.
E soprattutto il mercato del pesce con questi pesci per noi molti mai visti, eppure ci pregiamo di essere intenditori intenditori di pesce, ma arrivati lì praticamente, ma e poi
poi avevo, Jimmy, non so se ti ricordi, avevo una curiosità, perché avevo letto di un pesce che riusciva a rimanere fuori dall'acqua per un periodo, cioè respirando aria invece
sì, immerso nel fango, se non sbaglio.
Quindi ora non me lo ricordo se era immerso nel fango. Però avevo questa cosa, poi quindi mi ero andato a leggere questo dipnoi, come era un nome greco, una cosa, vuol dire doppio polmone. Insomma, andavo a cercarlo da tutte le parti, mi sembrava non ci fosse, poi arriva, non mi ricordo come si chiamava la nostra guida, dice eccolo lì, un sciolino, mi sembrava innocuo, che vado lì a vedere, tac, che respirava ancora. Ma sono rimasto anche lì, sono rimasto questo, dove siamo? Ai confini della realtà.
E poi, vabbè, subito dopo una delle cose che mi ha lasciato il segno è stata la mini crociera in barca. Sì. Su questa barca che era una barca, era un antico yacht, un tempo magari sarà stato anche uno yacht, ma degli anni 70 al massimo, ed era gestito a gestione familiare.
Ecco l'altra cosa, infatti, l'altra cosa bella, quella proprio una delle cose più belle di questo mio primo viaggio, e poi ormai sono diventato un viaggiatore appassionato dei vostri viaggi. È stato anche, non so se ti ricordi l'arrivo, praticamente eravamo in una specie di luogo buio, dico, ma dove si arriva? Dove siamo? In un hangar. Dopodiché, appunto, c'era questa gente che si vedeva, gente comune, non c'era il capitano in livrea, insomma. Ecco, dico, ma guarda Ganzo, mi piace una cosa questa luce diffusa, questa luce soffusa, questa luce che sembrava non esserci. Entrare in questa barca in questo modo un po' tipo tortuoso quasi, no? Ma guarda i posticini. E mi ricordo ancora il nome, si chiamava Donna Eliane.
Donna Eliane, sì.
Te lo ricordi?
Sì,
e questo equipaggio con accogliente, con le cuoche belle, robuste, gli uomini sorridenti, bello, proprio bello bello già come esordio. E poi c'è il dopo.
E poi c'è il dopo. La barca, dicevo, ha gestione familiare, e quindi quando potevano, quando ci fermavamo, facevano la spesa e poi la sera cucinava, ma come se cucinasse una mamma dei nostri amici, perché la cucina era estremamente cucina da casa, cioè
una mamma brava, perché...
ecco, una brava mamma che metteva in tavola e cucinava quello che compravano al mercato, e quindi un'atmosfera veramente veramente incredibile, cioè si stava proprio bene, e via verso il fiume, in questo fiume immenso. Giancarlo,
sì, ecco, poi tu lo sai, io sono specialista delle acque,
certo.
quindi lì c'è questo. No, tre cose sono. Uno era la delicatezza proprio dell'equipaggio, che ti manteneva la tranquillità, nel senso non interveniva per trasferirti informazioni emotive, no? Eri te che te le dovevi andare a cercare. E questi silenzi, questi percorsi quieti, fino poi al momento dello sposalizio dei fiumi. Quello è stato veramente incredibile.
Emozionante, no? Quando...
una cosa incredibile, quando il Rio Negro si mescola dopo un lungo percorso.
Sì.
Questa massa nera che poi arriva a contatto con questa massa più chiara, e vedi che percorrono insieme, io non so, saranno stati 5-6 chilometri di percorso. E quindi lì cioè è una cosa che uno che non abbia visto non riesce a immaginarsi. Io l'avevo letto perché mi domandavo perché non si mescolassero dopo tutto questo tempo, no? Quindi ho pensato al pH, ho pensato alla temperatura, ho pensato alla velocità, però quando l'hai visto dice no, non è possibile, è una cosa incredibile proprio.
Raccontiamolo un po' visivamente, no? Cioè, abbiamo lasciato gli Olmegi, ci dirigiamo in questo fiume, ci annunciano che ci sarà l'incontro, proprio l'incontro delle acque, lo chiamano, e a un certo punto arriviamo vicino e si vede proprio questa linea netta fra le acque del Rio Negro e il Rio dell'Amazzoni, no? Era il Rio dell'Amazzoni l'altro, se non sbaglio.
Sì, Salmoders diventa dopo. Prima
diventa dopo, cioè quello che poi diventerà Rio delle Mazze. Sì. Ci proprio navighiamo sull'Unione, diciamo, su questa linea. Per chi sa un po' come te di acque, è incredibile, no? Il fatto che rimangono separati per così tanto tempo.
Sì, ho detto, però non mi ricordo, ma secondo me sono più di 5 chilometri, ecco, questa cosa che non riesco a fare miscelazioni. E quello che comporta, tutta questa differenza, capito? Cioè, te pensa anche alle esperienze ittiche che poi ci ha fatto fare l'equipaggio, no? Il bagno con i delfini rosa, la pesca dei piragna, cioè, capito, questo nasce da una biodiversità che è incredibile, una cosa, cioè siamo in una biosfera che, insomma, c'è l'obbligo di doverla preservare obbligatoriamente.
Facciamo un break, Giancarlo,
vai. We'll be right back.
ci sarebbe tanto da raccontare, però due cose mi hanno colpito di questo viaggio in barca. Prima la tempesta e l'altra l'approdo notturno in quel villaggio, quando ci siamo poi ritrovati in un barrettino solo noi e sì, qualche locals. La tempesta, Giancarlo, te la ricordi?
Sì, bene, benissimo. E c'era un senso di insufficienza, vero, di noi. C'era un senso, dice Madonna, veramente di enormità. Questi colori, però, questo fiume rifletteva tutto. Uno specchio su cui noi andavamo. E, io avevo un senso veramente di essere piccolo. E Jimmy, che sensazione hai avuto?
Io ho avuto più o meno lì una sensazione di resa, mi arrendo, cioè mi arrendo, so che non sono niente. E vediamo come va, mi lascio portare da quello che succede. E questa è stata la mia sensazione. Quello che dicevi delle acque, no? Cioè, quelle classiche situazioni in cui se rovesci la macchina fotografica, non si capisce bene qual è il cielo e qual è il riflesso del fiume. Quindi puoi tranquillamente rovesciare la macchina fotografica e fare delle foto strane, no? Non si capisce.
Ma incredibile. Ma anche il momento lì, eravamo solo noi al barrettino a prendere un aperitivo che non c'era e che non ce ne fregava assolutamente niente, perché c'era un'atmosfera talmente gradevole.
Allora, questa era la cosa, no? Innanzitutto si parte tardi dalla barca al tramonto, perché si sarebbero dovuti vedere gli alligatori e si vedono solo di notte. E quindi si parte praticamente al tramonto con delle barchettine piccole, delle lance particolari, si parte e si approda dove c'è un villaggio, ma nel mezzo del nulla, un villaggio vero, non uno di quei villaggi che aspettano i turisti, che hanno lo show. Questo è proprio un villaggio vero, e fra l'altro inizia a piovere e si cerca rifugio nell'unico esercizio commerciale che c'era, che era un barrettino minuscolo che faceva da bar e anche un po'
ora barrettino è una parola grossa,
e quindi naturalmente lì, essendoci un gruppo, eravamo pochi, fra l'altro eravamo 15 persone, credo, non più di 15.
Sì.
E al nostro arrivo arrivano 4-5 locals che iniziano, ci consigliano cosa bere, iniziano a chiacchierare con noi. Quindi si passa una serata mangiando patatine e bevendo da uno o due degli alcolici che avevano le birre.
Erano birre. Che è abbastanza vissute, perché secondo me risiedevano lì dalla scoperta dell'America, però.
E quello fu uno dei momenti più belli, perché ci ritrovammo tutti noi in compagnia, ma in compagnia anche con la gente che viveva lì. E lì cos'hai pensato lì in quel frangente, Giancarlo?
È che rispetto ad altre occasioni in cui in altri miei percorsi era andata a infilarmi, quello era un momento autentico, era un momento di autenticità, dove anche loro erano predisposti in maniera non succube, perché era una cosa che per loro risultava improvvisata, risultava imprevista. Forse dipendeva anche dal fatto che il tempo fosse in quel modo, però ecco, c'era questo senso di autenticità. Poi visto, a me piace dialogare, per cui mi ero messo a parlare, mi ricordo, con un ragazzino, e piano parlare, a tentare di intendersi, e quindi ecco, proprio il senso dell'autentico era sentito da tutti, veramente veramente bello, ecco. Mi era venuto a mente tutte le un po' le battaglie di Chico Mendes, no? Dice, cacchio, dico, forse l'Amazzonia c'è, ci può essere.
C'è ancora.
C'è ancora, sì.
E poi naturalmente rientro a notte fonda, su queste barche con... diciamo l'equipaggio era quello che mandava avanti la barca, che cercava, sì. Camminava in tutte le insenature vicine, proprio sotto le rive del fiume, per cercare questi gli occhi rossi degli allegatori. Giancarlo, ci sarebbe tanto da raccontare, però non ho più tempo. Un commento di Gianni, che era con noi, dice: direi vero viaggio da viaggiatori e non da turisti. E non ce l'aspettavamo nemmeno noi, così, vero Giancarlo?
No, assolutamente no. E chiuderei con l'ultima chicca, così ti lascio. Cioè, ricordati il percorso della Valle della Luna. Io mi chiamo Della Luna di cognome, quindi per me è stato un momento veramente incredibile. Però siamo entrati in quel parco lì, nella Chapada la cosa dei cervi, che questa Valle della Luna, che è un patrimonio UNESCO, penso sia uno dei posti più belli che possa esistere in natura. Quindi anche in quel caso lì non eravamo praticamente soli a fare la passeggiata, e quindi confermo che l'autenticità ci ha reso non turisti in questo caso. È veramente bello.
Grazie Giancarlo Della Luna. Dimmi.
Ricordiamoci che in quel viaggio lì era stato in qualche modo proposto da Roberto.
Sì.
Momento emotivo, Roberto Nistri. Momento emotivo enorme. Fu quel brindisi che ci portasti a fare, e lì ci siamo resi conto che probabilmente non eravamo turisti, eravamo viaggiatori di controllare.
Grazie Giancarlo. Bene. Buon anno.
Un abbraccio.
Buon
Saluti
anno
a tutti. Buon anno.
Ciao.
Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza pensa essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale.
Controradio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, vi raccontiamo un po' il prossimo viaggio del Controradio Club. Questa volta ce ne andiamo in Nepal, partiremo lunedì 9 marzo con ritorno il 21 di marzo, quindi abbiamo 13 giorni, 11 notti, ci sono ancora dei posti disponibili ma pochi, quindi chiunque fosse interessato a partecipare mi raccomando affrettatevi e soprattutto vi ricordo che la conferma al viaggio, quindi l'iscrizione al viaggio va fatta entro l'8 gennaio, quindi non ci sono tanti giorni ancora, pensateci ma non troppo. Raccontiamo un po' questo viaggio, si parte da Bologna con ritrovo a Firenze, quindi avremo un autobus che ci porterà a Bologna dove partiremo per Istanbul con un volo delle 14.50. Dopo uno scalo notturno appunto a Istanbul all'1.20 di notte avremo un nuovo volo per Kathmandu dove arriveremo alle 11.10 del mattino, quindi partiamo dall'Italia, il giorno dopo siamo già ai piedi dell'Himalaya. Come si svolgerà il viaggio? Il viaggio possiamo dividerlo, riassumerlo in due parti. Ci sarà una prima parte, quindi la parte di Kathmandu e della valle di Kathmandu, siamo nella valle centrale del Nepal, dove ci saranno le visite alle città spirituali, quindi una prima parte più spirituale, avremo modo di visitare oltre alla Durbar Square tutta la parte vecchia di Kathmandu perfettamente conservata, siamo anche patrimonio UNESCO, avremo modo di andare a visitare lo stupa di Swayambhunath sulla collina, uno stupa buddista, avremo modo di visitare il Buddhanath, il grande stupa tibetano, e avremo anche modo di partecipare a una cerimonia induista lungo il fiume Bagmati, quindi candele, fuoco, canti al tramonto, una cerimonia che assolutamente non è per turisti, ecco. Faremo proprio un bagno nella vita quotidiana e locale di questa città. Ci sposteremo poi a est di Kathmandu, quindi andremo a visitare Bhaktapur, una città medievale famosa per il legno intarsiato, anche qui avremo modo di visitare i templi con queste finestre scolpite con questo pregiatissimo legno intarsiato, visitare delle botteghe artigiane e mercati, quindi entreremo un po' nella storia di questa città. Dopodiché ci sposteremo verso ovest a Bandipur, quindi siamo tra Kathmandu e Pokhara, dove avremo modo di visitare un villaggio storico Newari con le loro case tradizionali, le strade in pietra, questa atmosfera raccolto. Ricordiamo che i Newari sono il popolo originario della valle di Kathmandu, quindi molto caratteristico perché proprio sono i custodi di quella che è l'arte, l'architettura e le tradizioni del Nepal antico. Ricordiamo che è proprio in Nepal Nepal, insomma tra l'India e il Nepal, che nasce proprio il buddismo, quindi è da qui che provengono i Veda, tutti i testi sacri, e avremo modo anche di entrare in contatto un po' con il buddismo, e soprattutto in questa prima parte del viaggio così spirituale avremo modo di visitare i templi e soprattutto di parlare con la nostra guida nepalese, che come in tutti i viaggi che caratterizzano il Controradio Club ci racconterà, ci farà proprio entrare nel vivo del paese. Una guida che parla italiano come tutti e ci accompagnerà per tutto il viaggio. Giorno, quindi dopo aver visitato e dopo essere entrati in contatto con quello che è il Nepal spirituale, quindi avere incontrato monaci, avere visitato i templi induisti, i templi buddisti, ci faremo raccontare un po' bene anche tutta la storia della religione, della cultura dalla nostra guida, possiamo pensare ad una seconda parte del viaggio che è quella della montagna, quindi dei grandi giganti nepalesi. In Nepal ci sono la maggior parte degli 8.000, dei 14.000-18.000 del mondo, e in questa seconda parte del viaggio, a partire da Pokhara, avremo la compagnia dei giganti del tetto del mondo, che insomma faranno da sfondo a tutta questa seconda parte. Tengo a dire che è un viaggio assolutamente alla portata di tutti, quindi l'altitudine massima raggiunta saranno 1500 metri, quindi non preoccupatevi, non abbiamo in programma spedizioni nei campi base degli 8.000, solo un piccolo trekking che comunque è facoltativo, che sarà un trekking sulla Australian Camp, perché appunto in questa seconda parte ci spostiamo nella parte ovest del Nepal, siamo ai piedi dell'Annapurna e ci recheremo a Pokhara, questa città sul lago Pewa, dove tra l'altro faremo un giro in barca vedendo le vette malayane che si riflettono nell'acqua, e qui a Pokhara arriveremo fino a un punto panoramico, ci arrampicheremo in autobus su un punto panoramico per vedere l'alba sull'Himalaya, quindi vedremo le cime dell'Annapurna, del Manaslu, che si tingono di oro e di rosa, che credo che veramente sia uno spettacolo da non perdere. Qui ci sarà, per chi vuole, un piccolo trekking a piedi, una passeggiata molto facile per arrivare all'Australian Camp. Si chiama così perché in passato era una tappa amata dagli escursionisti australiani. Non è un campo base, ma è semplicemente un belvedere naturale. Da qui abbiamo una vista che si apre su tutta la catena dell'Annapurna. Diciamo un balcone naturale sull'Himalaya, accessibile a tutti, tutti senza bisogno di fare trekking impegnativi, quindi è veramente un viaggio pensato per i nostri ascoltatori. Il sesto giorno ci spostiamo invece nella parte sud del Nepal, torniamo in un bagno di spiritualità perché andremo a visitare Lumbini. Siamo al confine con l'India, è un luogo estremamente importante per tutto quello che è il buddismo, perché è il luogo dove è nato il Buddha. Quindi giardini sacri, monasteri, il tempio di pellegrinaggio, qui ci immergiamo di nuovo in un'atmosfera di silenzio e meditazione. Arriviamo poi nella fase finale del nostro viaggio, perché effettivamente non è ancora finita la varietà di questo viaggio, perché nell'ultima parte andremo a visitare Chitwan. Ci spostiamo nella pianura subtropicale del Terai e qui ci immergiamo assolutamente nella giungla, quindi abbiamo ancora una parte diversa del viaggio, dalla spiritualità alle montagne fino alla giungla, dove pernotteremo in un lodge, quindi ci sveglieremo proprio con all'alba con i rumori della giungla, dopo aver provato il silenzio dell'Himalaya e la spiritualità dei templi. E qui è previsto un safari in jeep e un giro in canoa sul fiume. Se siamo fortunati avremo modo di vedere i rinoceronti, gli elefanti, i coccodrilli e addirittura la tigre del Bengala. Quindi per concludere questo mio racconto possiamo dire che il prossimo viaggio è un viaggio pensato proprio per gli ascoltatori. Abbiamo aggiunto del tempo per i mercati, i trasferimenti in autobus non sono mai troppo lunghi, ma è un viaggio estremamente vario che attraversa tutto il Nepal, quindi dai templi sacri alle grandi montagne, dai villaggi tradizionali alla giungla del sud, insomma un Nepal assolutamente completo. Quindi ricordo a tutti, mi raccomando, ci sono ancora 3 camere doppie disponibili, iscrizioni entro l'8 gennaio e insomma spero che ancora una volta possiamo vivere una bellissima esperienza insieme.
Rimane un po' di tempo per parlare anche dell'altro viaggio al quale è possibile ancora registrarsi. Eh sì, il secondo viaggio in Giappone. Secondo viaggio in Giappone che si farà, perché ha raggiunto il numero minimo di presenze, però ci sono state un paio di defezioni, quindi c'è ancora qualche posto. Che quindi, se volete, lo trovate ancora. Se andate su contrario.it, andate a viaggi e lì trovate questo viaggio in Giappone, il secondo, quello dal 25 aprile all'8 di maggio. Sono 14 giorni, 11 notti, e in questi abbiamo cercato di darvi uno spaccato proprio di tutto il Giappone, da Tokyo, ma anche andremo un po' più a nord, nella città di Nikko, fino a Hiroshima, posto che secondo noi era indispensabile inserire nel nostro viaggio. E quindi, se volete, anche se forse non c'è più il banner, ma proprio per il fatto che c'è stata qualche defezione, i biglietti sono già lì, è possibile iscriversi anche fuori tempo massimo. Naturalmente si parte da Tokyo, si fa un salto su a nord, a Nikko, centro religioso patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e poi si ritorna a Tokyo per andare poi verso sud, immancabile naturalmente una sosta a Kyoto. Ci stiamo ben 3 notti a Kyoto, proprio per dare la possibilità di esplorare la città. È l'unica, forse la città più tradizionale, forse quella che l'unica che è rimasta una parte originale in piedi dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E in questo viaggio ci sono pochissimi pranzi e cene incluse, proprio perché nei viaggi di Controradio cerchiamo un po' di dare spazio a quelle che sono le esigenze dei viaggiatori che sono ascoltatori di Controradio. Quindi in un posto come il Giappone, dove si può andare alla scoperta dell'offerta culinaria giapponese molto molto varia, ma incluso anche l'incredibile street food, e quindi in alcuni dei nostri viaggi diamo la pensione completa, in altri invece diamo possibilità alla creatività dei nostri ascoltatori di andarsene per cena e anche per pranzo veramente dove vogliono, proprio perché crediamo che soprattutto la cena è proprio, se non è di gruppo, magari nell'albergo, come in alcuni casi è obbligatoria per questioni tecniche, dicevo, andarsene in giro per la città di Kyoto e scegliersi il posto dove cenare tutti insieme o in piccoli gruppi o da soli è una delle caratteristiche dei viaggi di Controradio, che in qualche modo così si discosta da quelli che sono, diciamo, i viaggi di agenzia. Quindi riepilogando, il secondo viaggio in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio, il primo viaggio è sold out e il 25 aprile finisce il primo viaggio e inizia il secondo viaggio. Trovate ancora, se andate sul sito di controradio.it e trovate la sezione dei viaggi, trovate la possibilità di iscrivervi anche a questo viaggio. Non ci sono moltissimi posti, quindi se siete interessati date un'occhiata. Yeah, I gotta go make it.
dancing with the wind and the feeling that I'm under.
Mi fermo qui per questa trasmissione, questa puntata della trasmissione di Viaggi del Controradio Club. Ritorneremo domenica prossima con altre interviste, altri racconti di viaggi. Naturalmente vi ricordo che è tempo di campagna tesseramento e quindi vi ricordo che dovete fare la tessera del Controradio Club. Quest'anno è veramente, veramente importante il vostro supporto. Sono tempi durissimi. Ve ne sarete accorti anche voi dalle notizie sull'editoria, giornali che vengono venduti, giornali che chiudono, redazioni in agitazione permanente. E tutto ciò ha anche impatto grosso anche su Controradio, e quindi se volete mantenere Controradio sulle sue frequenze dovete assolutamente fare la tessera del Controradio Club quest'anno. Allora, per la trasmissione di Viaggi ci sentiamo domenica prossima alle 10.35 e naturalmente per le aperture quotidiane alle 6.30 del mattino. Per quelli di voi che si svegliano presto, ci sentiamo domani mattina. 6.30. Ma che 6.30? Alle 6. Alle 6 del mattino. Magari 6.30. Alle 6 in punto. A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Stai ascoltando Controradio.
Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia. cheap, it's a Christian.